Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Dio è un'invenzione degli uomini per non sentirsi soli nel buio, ma la scrittura? La scrittura è il buio che impara a parlare. Inizia con questa suggestione di Bernardo Zannoni il nostro viaggio di oggi. Benvenuti a Charlot da Monica Bonetti e benvenuti a una nuova puntata di Charlot in cui molto parleremo del rapporto tra testo e messa in scena grazie all'arrivo sul palco dell'AC dell'ultimo lavoro della compagnia Vico Quarto Mazzini, I miei stupidi intenti. Sarà un viaggio in cui ci immergeremo tra le fronde di un bosco che non ha nulla delle favole rassicuranti. Un luogo di fango, di fame, di istinto, dove una faina di nome Arci scopre il potere terribile e salvifico della parola. Un romanzo d'esordio, I miei stupidi intenti, che nel 2022 ha travolto la letteratura italiana vincendo il premio Campiello e che ora, grazie a una sfida audace dell'AC di Lugano e della compagnia Vico Quarto Mazzini, si è fatto carne, corpo e presenza scenica. In questa puntata cercheremo di capire come si possa portare a teatro l'anima di una bestia senza usare maschere, ma solo la forza nuda della recitazione e del pensiero. Entreremo nel laboratorio di Linda Dalisi, drammaturga d'eccezione, per scoprire come si distilla un romanzo così materico per trasformarlo in azione. Dialogheremo con i registi e attori Michele Altamura e Gabriele Paolo K per indagare quel patto teatrale che trasforma l'attore in animale proprio davanti ai nostri occhi. Infine accoglieremo Giuseppe Cederna che presta il suo corpo e la sua voce a una faina che ha imparato a leggere il tempo in un gioco di specchi e di doppi che attraversa tutta la messa in scena. Dalla pagina al palco, dall'istinto alla coscienza, cominciamo subito, sul sipario.
Charlot.
Il nostro primo ospite è l'autore che ha dato voce e anima ad Arci, la faina più celebre della letteratura contemporanea, vincitore del premio Campiello a soli 25 anni con un debutto che in molti hanno definito folgorante. Oggi però non parleremo solo di carta e di inchiostro perché siamo qui per capire come quella ferocia e quella poesia unite in modo stretto e che hanno incantato tanti lettori siano diventate corpo, voce, movimento a teatro. Diamo intanto il benvenuto a Bernardo Zannoni. Buongiorno.
Salve a tutti, salve.
Bernardo, lei ha visto lo spettacolo solo a prove concluse, un spettacolo montato completamente. Innanzitutto, com'è stato veder vivere Arci su un palcoscenico?
La sensazione che è molto difficile da descrivere, perché a parte che si districa in mille parti, è molto prismica come percezione del vissuto, della filata fra l'altro, quindi nemmeno delle prove fatte e finite, ma bensì proprio di una filata nel quale bisognava ancora lavorare, ma io l'ho visto dall'inizio alla fine più o meno come concetto, come scheletro di spettacolo. E la sensazione è stata quella di, insomma, avere uno specchio sull'abisso della propria mente, che prima era il libro di per sé, ma sai, il libro è silenzioso, è una voce che corre mentre tu lo leggi, e invece vederlo così, proprio forte, dove non puoi scappare, sei dentro a un teatro, ti vedono se vai via a un certo punto, è decisamente qualcosa che mi ha molto colpito, mi ha molto commosso tantissimo, ma questo solamente per il principio. Poi per il fatto che lo spettacolo sia per me di un portento raro, perché con il teatro ho tante mie cose da dire, soprattutto sulla maniera di fare teatro vecchio, adesso che come soglia dell'attenzione siamo veramente ridotti malissimo. Quindi secondo me, sai, il teatro, essendo la forma più antica, no, di intrattenimento che sia mai stata inventata al mondo, al di là forse delle ombre intorno al fuoco, trovo che abbia molto da, non da svecchiare, ma da trovare nuovi linguaggi più rapidi, linguaggi più immediati. E devo dire che il lavoro che fino a quel momento avevano fatto, dove io ho visto poi le prove, fatto dai ragazzi di Vico Quarto Mazzini, e mi ha veramente tantissimo sorpreso. Senza contare il fatto che poi la storia, sebbene io già la conoscessi, si è ripresentata con una freschezza ai miei occhi che mi ha veramente, veramente, veramente commosso, davvero. E uscire fuori dal teatro con la gente che piangeva, ecco, con gli altri fortunati che come me sono stati ammessi per vedere questa filata e vederli in lacrime tutti all'uscita, che si abbracciavano, anche sconosciuti, mi ha veramente dato una bella speranza.
E ha mai avuto paura che la crudeltà del Bosco che lei ha creato con la sua penna perdesse forza fuori dalle pagine? Lei aveva mai avuto paura invece che come dire, si annacquasse in qualche modo?
Ma io in realtà quando ho scritto il libro non ho avuto paura di essere crudele, più che altro perché è una crudeltà inconscia. Non ho deciso di scrivere un libro crudele, è venuto crudele, perché il mondo dove viviamo appare crudele, ma in realtà è esatto, è matematico, è terribile, è freddo. È logico nel suo strenuo portarsi avanti, e gli animali e gli esseri umani non fanno altro se non in qualche salsa diversa. Vediamo adesso la situazione geopolitica com'è. Non lo vediamo un grande gigante che sta provando a rimanere molto ancorato, no? sulle sue ambizioni, sulla sua percezione di essere egemone, e dietro giustamente altre entità che provano a coprirlo. Ovviamente in mezzo ci scappa di tutto, morti e massacri, però ecco, la natura non è diversa da questo. Quello che io ho visto è che il bosco anche nel libro è comunque una dimensione che prende lo spettatore, il lettore, in maniera collaterale, si defila nella sua incoscienza, si percepisce ma non se ne legge per forza. Il bosco è semplicemente un qualcosa dove tutto è possibile, dove tutti i nostri comportamenti sono messi a nudo, sono trasparenti. E i ragazzi nello spettacolo, devo dire che sono riusciti a trasporlo in una maniera efficacissima, perché non ne parlano così in maniera diretta. Si capisce che è un bosco, ma il bosco è interiore.
Non le chiedo a questo punto se ha ritrovato la sua voce in questo spettacolo, perché mi pare di intuire da quanto dice che l'ha ritrovata e come, e nello stesso tempo che ha echeggiato ancora più potente una volta che la sua voce si è trasformata in quella dei registi, della dramaturg e degli attori che hanno dato voce e anche corpo a questi personaggi.
Però... Ma sa che la mia voce non è così importante in realtà. Quando ho visto lo spettacolo non ho cercato di capire che cosa somigliasse a quello che ho scritto, che cosa non somigliasse. Anche perché io ho preso subito le distanze da quel libro. Una volta che l'ho finito, io già pensavo ad altro. Ho visto che i personaggi hanno corso in una direzione e il libro poi ha corso per gambe tutte sue, indipendentemente dal suo autore. Quindi la mia voce, sì, è servita per raccontare questa storia, ma nel momento stesso in cui l'ho visto, io ho notato che sì, le sfumature erano quelle, ma poi comunque era qualcosa di completamente nuovo ancora.
In fondo la sfida maggiore probabilmente nel portare sul palcoscenico questo spettacolo fosse restituire quel muoversi tra umanità e animalità dei personaggi di Arci, ma non solo suo, perché è un confine, un limite, un'ambiguità che tocca tanti dei protagonisti delle sue pagine. Perché poi la sua è una scrittura che fa percepire, no? Il freddo, la paura, le angosce, la fame. Cioè, sembra proprio di sentirla, di vederla diventare palpabile. Non le chiedo di anticiparci troppo, perché poi avremo modo di discutere proprio di questa trasposizione dalla parola alla carne con i registi e con Linda D'Alisi, che non è un caso che anche in fase di conferenza stampa abbiano sottolineato l'importanza del lavoro svolto sul corpo degli attori. Ma c'è un momento in cui ha pensato, sì, è così che si muove Arci?
È difficilissimo, perché finché rimane qualcosa di strettamente legato a una parola, quindi un'interpretazione, il pensiero rimane vergine e rimane comunque nebbioso, ma più o meno definito. Una volta che ci è passato Mattotti con la penna ad illustrarlo, ecco che, sai, tante immagini che io avevo del loro aspetto, delle loro ombre, delle loro movenze, si è perso inevitabilmente. Certo, disegni strepitosi, inattaccabili, perché insomma il maestro ha fatto veramente un grandissimo lavoro, e alla fine io ho adottato anche tante di quelle immagini della mia testa, ma sono sempre stato aperto a nuove interpretazioni. così come mi hanno chiesto, quando mi hanno detto, mi hanno comunicato felicemente, noi vorremmo fare uno spettacolo sul tuo libro, io ho detto, devo fare qualcosa? E loro mi hanno risposto no, a dire il vero no, noi ci piace tantissimo, vorremmo provare a sperimentare, se a te va bene. E io gli dissi proprio sì, sì dovete assolutamente fare quello che dovete, cioè trasformatelo, riprendete un messaggio e restituitelo, fedele o meno fedele, ma quello che vi ha lasciato lasci qualcos'altro a qualcun altro, e se qualcun altro vorrà farne ancora qualcosa, cambiarlo, cambiare qualcosa, sentire un altro colore tra gli altri colori, lo faccia. Io non ho più eredità, cioè la mia eredità è stata quella e sono contento così.
Per concludere, uno dei temi centrali del romanzo è certamente la scoperta di Dio, della scrittura da parte di un animale, ma soprattutto la presenza, la potenza direi quasi, della parola e della scrittura, una potenza in positivo e in negativo, nel senso che è una potenza, è una parola che salva da una parte e che danna da quell'altra. È una sete di conoscenza che assomiglia a quella di Ulisse e che per questo appunto viene dannato e assurge a mito nello stesso tempo, no? Un limite che nelle note di drammaturgia diventa a sua volta, no, centrale, diventa quasi, mi pare, la chiave interpretativa di Vico Quarto Mazzini nel tradurre, nel trasporre sulla scena il suo romanzo. Ecco, questo paradosso quasi centrale, lei lo riconosce come una chiave ispiratrice? La vorrei forzare quasi un po', insomma, in qualche modo, no? Nel dire ma questa nostra lettura era una cosa sua, ce l'ha consegnata, ha giocato con noi, ci aiuta, insomma, a capire quanto questo paradosso fosse il rovello attorno a cui giovanissimo ragazzo di 24 anni si è seduto o si è sdraiato, non so, a creare questo romanzo.
Ma sai, l'istinto che ho avuto io non è differente dall'istinto che hanno avuto loro nel riportare una storia in carne ed ossa, quindi in un tempo presente. Sai, i miei stupidi intenti affrontano una tematica molto semplice, cioè perché noi ci muoviamo. Noi siamo creature che cercano un senso nella vita, non lo fa nessun altro. Un senso personale, non un senso, il senso nostro è questo. Siamo soggetti a gravità, ci viene fame, ci viene sete, ci viene da espletare, ci viene da fare l'amore, da amare, da morire. Gli animali non si pongono questa domanda, ce la poniamo noi. Il fatto di avere un presente, un passato ed un futuro, quindi scindere il tempo in qualcosa che è stato, un eterno rimorso, un presente, un'eterna sofferenza e un futuro che è un eterno dubbio, e fa sì che noi abbiamo cominciato a raccontare storie, a ricordare e a cercare di andare avanti e rinnovare sempre comunque quella chiamata a vivere un presente che soprattutto adesso, questo mondo di sovraconnessione feroce, abbiamo molto perso come presente. Ma il mio intento è lo stesso dei registi, raccontare un qualcosa che abbiamo adesso.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Protège-la.
La Fleur da d'État de Tours, secondo disco della cantante nizzarda Deborah De Blasi, accompagnata da un trio jazz d'eccezione composto dalla fisarmonica di Frédéric Vialet, dal contrabbasso di Diego Imbert e dalla batteria di André Ceccarelli. Un fiore che dalle pagine del romanzo di Bernardo Zannoni ci porta direttamente sul palcoscenico. Su quello dell'Hack, pochi giorni fa, ha debuttato l'adattamento che la compagnia Vico Quarto Mazzini ha realizzato insieme alla drammaturga Linda Dalisi, firma tra le più prestigiose della scena italiana, che con Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca, i due registi attori che guidano Vico Quarto Mazzini, ha già lavorato per La Ferocia di Nicola La Gioia, arrivato anche a Lugano nel 2024, spettacolo che ha fatto incetta di premi UBU. Linda Dalisi, tra gli altri, collabora regolarmente anche con Antonio Latella. Alle loro voci ci vogliamo affidare per cogliere quello che si cela dietro questo lavoro di adattamento. E allora benvenuti intanto a Michele Altamura e a Gabriele Paolo Ca, a cui tra non molto si aggiungerà anche il protagonista principale dello spettacolo, Giuseppe Cederna. Buongiorno e ben ritrovati, perché già eravate stati ospiti di Charlot quando appunto La Ferocia arrivò a Lugano.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Buona giornata a tutte.
Allora, per avviare la conversazione con voi sul lavoro che ha portato dalla pagina al palco e dalla parola all'azione scenica, io vorrei proporvi di ascoltare insieme quello che Linda Dalisi ha risposto a una mia prima sollecitazione. Per iniziare, siamo partite da una caratteristica quasi prepotente della scrittura di Zannoni, la sua fisicità, il suo essere così capace di rendere palpabile fame, freddo, le pulsioni primordiali che appartengono al mondo animale. Come lavorare dunque? Come voi avete lavorato per trasformare la parola scritta in postura, in fatica, in movimento per gli attori?
Questo è stato l'elemento più difficile, forse, perché ci siamo dovuti allenare alla rinuncia, a dover scegliere le cose che dovevamo sacrificare per forza, anche perché forse certe cose devono restare nella letteratura, nella bellezza del rapporto uno a uno tra lettore e scrittore. Però, d'altra parte, noi dovevamo comunque trasportare sulla scena tutto quello che è l'andamento della storia e quindi le trasformazioni dei personaggi, chiamiamoli così, attraverso questo percorso. E quindi abbiamo setacciato ulteriormente quello che avevamo scelto, cercando di capire cosa era parola e cosa, ahimè, doveva andare a finire nel corpo. Il lavoro di adattamento non è una semplice trascrizione da un linguaggio a un altro. È un attraversamento e grazie alla grande letteratura si ha la possibilità poi di entrare noi in contatto con la nostra visione che quei nuclei tematici hanno acceso. E quindi è una sorta di trampolino per raccontare il presente, anche restando ancorati alla parola dell'autore. Non ha importanza se lo spettatore non vedrà esattamente quello che c'è scritto nel libro. Vedrà delle cose che sono appunto sublimate, sono trasformate, hanno comunque dovuto attraversare i nostri occhi per poter poi parlare di come noi stiamo guardando il mondo in questo momento. E questa è la magia del teatro.
Vogliamo partire direttamente con un commento. Esce già in realtà da queste prime parole di Linda Dalisi parte del vostro rapporto con la letteratura, che è spesso motore, grimaldello della creazione artistica. La Ferocia che ho citato in apertura, ma voi avete lavorato anche su Dostoevsky, quindi comunque grossi nomi della letteratura. Chi vuole iniziare? Michele?
Sì, per noi la letteratura è veramente un bacino dove immergerci e cercare delle grandi storie. I grandi autori ci consegnano questo mondo enorme, e il teatro poi diventa lo strumento per trasformarlo. Infatti, quando spesso si parla di adattamento, chissà perché si pensa sempre a un'opera di riduzione. Invece molto spesso accade che non c'è soltanto questo, ma in alcuni casi c'è anche un lavoro di potenziamento, accrescimento di alcuni nuclei drammaturgici presenti nelle opere di partenza, che poi il teatro in un qualche modo scandaglia, esplora, illumina. E questa, per dire, era una cosa che avevamo condiviso anche con Nicola La Gioia, era una cosa che aveva detto lui e a noi ci aveva colpito molto quando diceva: io non penso voi abbiate fatto un lavoro di riduzione teatrale della mia opera, penso che voi abbiate fatto un'opera di ampliamento, di come se si alzasse il volume di alcune casse audio in alcuni momenti specifici, in alcuni passaggi dell'opera, perché ovviamente il rapporto del lettore con il libro è un rapporto uno a uno, è un rapporto molto intimo, mentre il rapporto del teatro è completamente diverso, c'è il rapporto di più attori con un'opera di fronte a tanti spettatori nello stesso momento. Quindi è veramente differente il rapporto, e di questo non si può non tenere conto nel momento in cui si decide di adattare un romanzo.
La presenza palpabile del pubblico è anche un altro degli elementi di concreta differenza rispetto alla lettura, che è un'esperienza intima, no? E questo modifica in realtà anche la qualità della parola pronunciata per l'attore. Voi avete cominciato a sperimentare, sì certo, con le filate, però forse è un'altra cosa, è un pubblico di tipo un po' diverso. Avete iniziato a sperimentare proprio nei giorni scorsi la presenza in questo bosco, in questa tana, di un pubblico che la osserva. Ecco, com'è stato anche questo primo impatto, questo momento di esposizione a un pubblico come quello dell'HAC? Insomma, erano quasi 800 persone, probabilmente, perché era quasi al suo culmine, era molto piena la sala. Com'è stato questo ritrovare tanti osservatori attorno, quasi fossero gli occhi di animali che dal bosco si affacciano su questa tana, per restare nella metafora, Gabriele?
Ne discutevamo stamattina, proprio perché ci siamo stupiti di alcune reazioni, anche alcune reazioni del pubblico che non ci aspettavamo, che forse potevamo pensare ma non eravamo sicuri, insomma. Quindi siamo stati sicuramente colpiti positivamente da un pubblico che abbiamo subito riconosciuto attento e interessato. Devo dire che proprio per come è strutturato questo lavoro, forse anche per la ferocia, già avevamo avuto questo tipo di reazione, ma con I miei stupidi intenti proprio lo stiamo capendo fortemente. Forse per la prima volta abbiamo costruito un'opera in cui è il pubblico a cadere dentro. Proprio sento un movimento al contrario, e mentre in altri lavori, insomma, il rapporto col pubblico era fondamentale, qui è come se chiedessimo al pubblico di entrare in punta di piedi in un mondo che gli portiamo davanti. E quindi, ecco, quello posso dirti veramente, la sensazione anche da attore, perché noi abbiamo questa fortuna, sfortuna di essere attori registi, e quindi di vedere le cose da fuori quando possiamo, ma soprattutto di viverle da dentro. E sentivo appunto questi occhi, che potevano essere veramente degli occhi che si avventuravano in un bosco notturno, che ci hanno cominciato a studiare da lontano e poi piano piano si sono avvicinati e sono arrivati con noi dentro quella tana. È qualcosa di molto intimo, un'energia potente, che tra attori sappiamo di cosa parliamo. Un'energia che si sente quando vedi lo spettatore che sta arrivando verso di te. Ecco, ieri sera è accaduto e ne siamo stati molto entusiasti e contenti.
La magia del teatro, diceva Linda D'Alisi, no? Parlava di questo elemento. E in questo lavoro la sfida, si è detto, è quella di creare dei personaggi animali credibili, senza ricorrere a degli espedienti macchiettistici come potrebbero essere le maschere, i costumi o chissà quale altro artificio. La vostra, in questo senso, è una scelta in purezza, verrebbe da dire, perché affidata tutta appunto alla magia del teatro e alla sua bacchetta magica, cioè la parola, che a partire dai nomi, che nel vostro spettacolo si perdono rispetto al libro, quindi Arci diventa semplicemente una faina, e così come tutti gli altri personaggi diventano semplicemente la specie animale. Con questo semplicissimo espediente attivate una sorta di patto teatrale estremamente potente. Questa decisione, questo arrivare a questa soluzione semplice, però per alcuni versi anche geniale, come è nata? Michele.
Noi facciamo una promessa allo spettatore all'inizio dello spettacolo, già nella prima battuta, che poi è la battuta con cui inizia il romanzo. Gli promettiamo qualcosa di entrare con noi in questo mondo e poi alla fine scioglierla quella promessa. E affidarci alla parola ci sembra un grande omaggio, non solo al teatro ma anche alla letteratura. In questo momento storico in cui le parole vengono usate per mentire in maniera ponderata, vengono usate per offendere, vengono usate per colpire. In questi ultimi mesi abbiamo sentito la parola svilita, la parola usata come veramente come pietra nei confronti di qualcuno. Noi invece la rivendichiamo, quel potere della parola che ci hanno invece insegnato da bambini, perché alla fine non accade nient'altro che quel vecchio gioco che, e noi ci crediamo molto in questo, quel vecchio gioco che si faceva da bambini, quando qualcuno ci diceva facciamo finta che sono una faina, facciamo finta che sono un istrice, e quel bambino ci crede immediatamente, si abbandona a questa roba qui, non c'è bisogno di spiegarlo, di camuffarlo, è veramente una complicità, ecco appunto, in purezza, un fidarci di uno strumento del racconto. E per noi questo spettacolo, e nel finale questo omaggio diventa anche plastico, estetico, se vogliamo, diventa veramente un omaggio al teatro, alla parola, alla letteratura, alle grandi storie, agli attori e alle attrici.
Gabriele, vuole aggiungere qualcosa?
Ci chiedevi come siamo arrivati, dopo un lungo ragionare, cioè le abbiamo pensate veramente tutte, molto più complesse di questa. E diciamo che questa idea di regia così semplice e così potente è veramente quella tra le 100 che abbiamo pensato, e il fatto che sia la più semplice di tutte è veramente, come diceva Mike, proprio un omaggio all'arte scenica, che veramente in un momento di ipertecnologia non chiede altro che instaurare un patto con lo spettatore, un patto in cui decidiamo di giocare insieme, e questo è veramente qualcosa di potente.
Poi magari ci torniamo ancora un momento su questa idea del patto teatrale e di un discorso in qualche modo anche in parte metateatrale, perché questo osservare, questo gioco con il pubblico, ma anche con personaggi che in alcuni momenti diventano osservatori della vicenda, ha qualcosa in fondo di metateatrale in sé. Voi con Linda avete una lunga storia di collaborazione, no? Nel trasformare la letteratura in teatro. Suggerisco allora di sentirla nuovamente, raccontarci gli strumenti, le chiavi d'accesso metodologiche che utilizzate di solito e in particolare in questo caso, e anche parlarci del nucleo emotivo, filosofico, irrinunciabile del romanzo che ha guidato il vostro lavoro.
Uno degli strumenti che mi piace ricordare, che secondo me è importante proprio per il lavoro che abbiamo fatto con Michele e Gabriele su I miei stupidi intenti, io lo chiamo il setaccio, cioè proprio quell'oggetto che avevano i pionieri, i cercatori d'oro che si accovacciavano sul fiume e cercavano appunto le pepite d'oro. Lo chiamo setaccio perché il primo approccio al romanzo è quello di riattraversarlo più e più volte, setacciandolo appunto. E questo vuol dire sia entrare in contatto con la lingua e anche cercare il modo di, tradendola, rispettarla, cioè di farla propria e di capire qual è il modo migliore per poi tradurla sulla scena. Dall'altra parte, che cosa ci permette di fare? A un primo attraversamento, per esempio, separare le parti già più o meno teatrali, cioè i discorsi diretti, le azioni, le relazioni fra i personaggi, separarle da quelle più descrittive, i panorami o le stagioni, che non è detto che siano elementi da eliminare dal copione. Magari possono diventare utili quando ci serve il raccontare il passaggio del tempo o la metamorfosi dello spazio intorno ai personaggi. Quindi attraverso il setaccio iniziamo a isolare le zone già teatrali e questo è un primo passaggio. Facendo questo ci accorgiamo anche di quali sono i nuclei tematici più forti e sicuramente uno dei nuclei è stato il rapporto di questi animali con la scrittura. La scrittura intesa come non soltanto l'atto di mettere nero su bianco le cose e quindi di salvarne la memoria, ma anche l'azione del tramandare. Abbiamo trovato interessante da un punto di vista teatrale questo specchio tra la Faina Arci allievo nella prima e quella in cui poi diventa maestro di un altro allievo, quindi a sua volta a lui un apprendista. E questo era un centro per noi infuocato. Il confine che rende complessa questa trascrizione è il confine tra l'uomo e l'animale. È una scrittura e quindi una lettura e quindi una conoscenza che danna l'animale perché gli fa scoprire l'esistenza del tempo, del prima e del dopo, l'esistenza di un dio, cioè di un qualcosa di superiore che può disporre a suo piacimento della vita, dell'amore, della fine dell'amore. E quindi il confine, il crinale che separa, che fa stare i personaggi di questa storia in bilico è proprio quello tra l'animalità e l'umanità.
Questo lavoro di setaccio ha portato a trasformare il tempo nell'avventura della Faina Arci con una sorta di rimontaggio, perché l'azione teatrale non inizia come nel romanzo con la nascita della Faina e dei suoi fratelli, ma alla fine della sua vicenda terrena, diciamo così, quindi dalla sua morte. Perché questa scelta di trattare il tempo in modo così particolare, di rimontarlo quasi? Mi interessa il parere di entrambi, anche se voi sembrate parlare proprio all'unisono, no? Come se fosse... Quindi chi inizia? Chi inizia? Va bene, allora Michele.
Allora, dico una cosa prima, il tempo è proprio uno strumento fondamentale dell'atto teatrale, cioè è proprio una delle questioni con cui confrontarsi immediatamente. Se pensiamo che, ma non è una cosa che inventiamo noi, Aristotele quando parlava del teatro parlava di quelle famose dell'unità di tempo, di azione e di luogo. Quindi il tempo è ovviamente uno degli ambiti di lavoro per dei registi come noi. Poi ogni romanzo ha già un suo sguardo sul tempo e già la letteratura, il materiale di partenza, è il nostro compito in un qualche modo. Penso che in questi ultimi due esperimenti, che sono appunto La Ferocia, ma se ripenso anche al lavoro fatto su Karamazov di Dostoevsky, nel caso di Karamazov spostavamo la vicenda 30 anni dopo, quindi immaginavamo un futuro in cui Dimitri, il fratello che poi alla fine viene incarcerato, uscisse dal carcere e ritrovasse in età anziana i suoi fratelli. Nella Ferocia, che nel romanzo Nicola Lagioia procede per flashback, flash forward, continui, noi invece ricostruiamo una linea del tempo quasi lineare. Nei miei stupidi intenti, invece, che ha proprio per sua natura una linea diritta, perché è un romanzo di formazione a tutti gli effetti, non è soltanto questo, ma è anche un romanzo di formazione, quindi si parte dalla nascita e si arriva alla morte, noi hackeriamo il tempo e lo frammentiamo, e lo spezziamo. Penso che sia proprio un modo di entrare all'interno delle opere, rispettandole, non capovolgendole, ma trovando il modo in cui possano parlare su un palcoscenico.
Gabriele?
Sì, in questo lavoro firmiamo l'adattamento a sei mani, mentre nella Ferocia l'adattamento era di Linda e noi ci occupavamo della regia. Per questo lavoro abbiamo sentito la necessità di cominciare a ragionare da un punto di vista registico proprio assieme a lei, e quindi l'adattamento è già parte della nostra regia. e le scelte che abbiamo fatto, appunto, partendo da questi nuclei tematici che abbiamo isolato, e quindi il rapporto con la letteratura, il rapporto con la parola dell'uomo contrapposto al rapporto con la parola di Dio, diventavano proprio per noi registi opportunità sceniche. Quindi il discorso di una faina che guarda indietro la propria vita e decide di scriverla, di prendere il coraggio e scrivere la propria vita diventa per noi un'opportunità scenica. Ci domandiamo sempre quando cominciamo a lavorare su un nuovo spettacolo a chi parliamo in questo momento, a chi si rivolgono i nostri personaggi, perché se lavori in uno spettacolo di prosa con scene dialogate è chiaro che il rapporto è con l'altro che è in scena, ma in lavori come questo in cui devi riadattare una parola scritta in terza persona, dove appunto devi riscrivere, inventare da zero dei monologhi, delle scene dialogate, devi sempre trovare degli escamotage che possano dare vita a quella parola scritta per altro, per la pagina. Quindi il nostro escamotage è stato quello di pensare a una faina che, dialogando con il pubblico, in verità sta ripercorrendo la sua vita riscrivendola. E quindi l'escamotage di una faina che nomina la punteggiatura, che torna indietro sulle frasi che sceglie perché non gli sembrano quelle proprio giuste, le parole le sceglie esattamente, diventavano per noi un'opportunità scenica fondamentale perché appunto, come Linda spiega benissimo, il setacciare un romanzo, noi setacciamo anche l'adattamento che ne ricaviamo da quel romanzo per ricavarne le scene che poi andremo a rappresentare. È un lavoro complessissimo e super interessante.
Allora, questo eccherare il tempo e evocare la riscrittura e la punteggiatura ha portato quasi naturalmente Giuseppe Cederna, che è arrivato e ci ha raggiunto. Allora, per dargli modo di accomodarsi, di sistemarsi davanti al microfono, noi intanto ascoltiamo un brano musicale e ci ritroviamo subito dopo.
To do some more, toujours to do some more, comme ça. La vie, c'était pas tant. To do some more, toujours to do doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous avez tout le temps. Attention à la dynamique. Prenez garde aux volcans, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Tout doucement, toujours tout doucement, comme ça, en flâneau gentiment.
Doucement, un tributo alla cantante statunitense Blossom Dearie della contrabbassista e cantante australiana Nicky Parrott, tratto dall'album del 2017 Dear Blossom. È appunto arrivato anche Giuseppe Cederna e allora la prima domanda a lui non può che essere come e quando si è concretizzata questa idea nel leccheraggio del tempo di avere una doppia faina sul palcoscenico che ha trasformato Gabriele nell'alter ego, il doppio, la versione giovane del personaggio incarnato da Cederna, che sono però in scena in contemporanea, quindi come dire un personaggio con due corpi in qualche modo, Giuseppe Cederna.
È una bella storia questa, un personaggio con due corpi. In realtà quando ho letto il copione sono stato un po' deluso perché io pensavo di essere il protagonista che addirittura avevo la possibilità di essere giovane e poi di invecchiare, invece ero subito anziano e vabbè, pazienza. E pensavo di non partecipare all'azione, quello che mi spaventava, ma io partecipo, assisto alla morte della volpe, parlo veramente con qualcuno, cioè quindi sono anch'io nel conflitto teatrale. Apparentemente all'inizio sembra di no, perché a chi parla questo povero sopravvissuto, perché inizia appunto dalla fine, lui è sopravvissuto a un cataclisma e ha accolto dall'unico forse personaggio positivo, un buono, un istrice, che anche lui è solo, che poi insomma si trovano questi due soli e lui capisce che invece quello che deve fare per sopravvivere è scrivere la sua storia. Allora Michele e Gabriele lo hanno detto, che uno degli escamotage che mi hanno suggerito, che è straordinario, adesso mi sembra che potrei parlare così anche con i miei amici, virgola, e potrei raccontare quello che mi capita, punto. Cioè io parlo aggiungendo la punteggiatura, ma a questo punto io mi chiedo, e mi sono sempre chiesto, a chi parlo io? Scrivo. E a chi parla chi scrive? È un dolore scrivere, perché sei solo, racconti la tua storia, ma non puoi intervenire nella tua storia, puoi solo soffrirla mentre la fai risuccedere, che è quello che succede a me. Io sono in scena tutto l'ora e 45 e non posso staccare i miei occhi dal corpo, dai corpi degli altri attori, ma non posso neanche intervenire. Io assisto al dolore del corpo di me giovane. A volte faccio come che passi il suo dolore nel mio corpo, in modo che il mio scrivere non sia asettico. Io assorbo nella mia scrittura, nelle mie parole, quello che succede. Sono sempre teso verso, quando sento che il mio io giovane sta soffrendo perché sta pensando alla morte, ma non lo dice, sono io che dico la morte mi rende confuso, mi rende dolorante. Oppure quando lui sta soffrendo perché il suo maestro, questa volpe, è un personaggio violento, è un personaggio che ha bisogno di, è crudele anche nel suo essere, è un maestro che lo usa ovviamente. Quando io sento che lui è sottomesso, l'unico momento in cui il mio corpo un po' scatta attraverso la parola è quando io dico scappo e racconto la mia fuga, che lui non può fare, perché non la vediamo, la sentiamo. Quindi sto riflettendo che questo spettacolo, in realtà il mio corpo è sempre in tensione, ma è una tensione che si risolve nella parola. Ed è un esercizio meraviglioso, dolorosissimo, ma anche molto, molto importante anche proprio per me come uomo, come attore, come scrittore, come persona che pensa.
Gabriele Paolo Ca, non so quanto sia doloroso questa prossima domanda in cui le chiedo di essere attore e regista, perché questa doppia faina non è solo un trucco scenico, è proprio una scelta filosofica, mi sembra, no? Sul tempo che passa, il giovane Arci che guarda al vecchio Arci, questo dolore e questo doppio costante nel dire e nel vivere, nel essere dannati da quella conoscenza e nello stesso tempo esserne anche salvati. No?
Sì, è un continuo. Quello che vogliamo da registi è che appunto queste due faine siano continuamente osservate dallo spettatore, perché nel nostro piccolo diamo l'opportunità di essere nel presente e nel passato, che è qualcosa di veramente poetico. E quello che abbiamo chiesto fin da subito a Giuseppe era proprio questo, cioè l'azione tu la vivi ma la rimediti. È una tua opportunità per ripercorrere quella memoria e poterla anche rianalizzare da un punto di vista catartico, poterla
forse finalmente sopportare o forse finalmente lasciarla andare. Diventa un grande lavoro sulla memoria e sull'opportunità e la dannazione che ha l'essere umano nell'avere questa capacità, al contrario degli animali, di essere nel presente e nel passato allo stesso tempo.
Un momento registicamente molto forte dello spettacolo, che è una diretta conseguenza di quel rimontaggio temporale di cui abbiamo parlato e che anche Linda D'Alisi individuava come uno dei nodi tematici forti, è il momento in cui Zannoni nel suo libro racconta la ciclicità attraverso il passaggio da apprendista della volpe a maestro dell'istrice del protagonista Faina. Nel vostro spettacolo questi due momenti coesistono, sono presenti in contemporanea ed è un momento di una forza visiva molto forte che a me personalmente ha colpito molto, perché Arci la Faina insegna e impara nello stesso momento, no? Per cui vive questo doppio, questo gioco di specchi che ha costruito così, ha colpito tanto. Come è nato un momento così importante, Giuseppe
Cederno?
Questo
è nato dalla testa e dalla bravura di Gabriele e Michele. Veramente io non l'ho capito finché non l'ho visto e non lo vivo. Ho capito veramente che cosa vuol dire essere... Quello che a me colpisce in scena, mi ha colpito e continuerà a colpirmi, è la tranquillità e la fiducia quieta nelle loro idee, nel loro metodo, nel loro cercare. Sono come due cercatori di verità teatrale, della loro verità teatrale. Non hanno bisogno di urlare, non hanno bisogno di essere nevrotici, non hanno bisogno di... Sì, forse si mangiano un po' le unghie ogni tanto, c'è l'unica cosa che io gli do.
Lo sta facendo anche ora, Michele.
Gli schiaffi sulle mani, ma loro fin dall'inizio si affidano a queste cose e poi hanno anche il coraggio di dire adesso abbiamo bisogno di pensare, non l'abbiamo chiaro, fermiamoci un attimo. E piano piano con questa ricerca, appunto questa quieta fiducia che evidentemente si basa su una loro... struttura che hanno e che continuano a fare e che io mi sento fortunato a partecipare, hanno creato questa immagine così come ne hanno creato altri. Finisco solo un'ultima cosa. Questa a Giuseppe Cederna, persona, e non solo come attore, è una delle cose che più commuove, il fatto che in questa storia ci sia questa storia di scambio di apprendista maestro, perché nella nostra vita noi tutti speriamo di trovare dei maestri e a diventare con qualcuno, che sia un figlio, un nipote, un amico che non sta bene, di diventare nella nostra vita qualcuno che può aiutare qualcun altro, che forse è la cosa più importante, passare qualcos'altro. Quando alla fine il personaggio dell'anziana Faina, che ha scritto tutta la sua storia, si separa dal suo apprendista e capisce che lui veramente ha appreso qualcosa, le lacrime che ci sono sul palco sono le lacrime forse di Giuseppe più che della Faina, perché spero nella mia vita che mi succeda quel momento in cui qualcuno mi fa vedere che ha imparato qualcosa da me. E concludo dicendo che quando Bernardo Zannoni, nelle rare volte in cui dice forse anche io ho preso qualcosa da te, perché io ho vissuto l'infanzia, la preadolescenza di Bernardo Zannoni e che rifiutava molte cose, adesso lui mi dice guarda, l'altro giorno ho letto qualcosa e mi sembrava che lo leggevo quasi come te. Questa cosa mi commuove profondamente e mi fa sentire che il mio essere qui non è uno spettacolo solo, è qualcosa di molto più ricco e più misterioso e più straordinario, insomma, ecco. Adesso mi metto a piangere e finiamo.
Allora, prima che si metta a piangere, no, Giuseppe no. Cederna, grazie. Grazie. Prego. Davvero per aver partecipato. E io chiederei un commento finale invece proprio con queste belle parole a Michele, che peraltro in questo gioco di finzioni, di specchi, di doppi è l'allievo di Arci invecchiato della Faina vecchia, perché rappresenta il personaggio dell'istrice poi sul palco.
Io dopo queste bellissime parole di Giuseppe Cederna posso soltanto aggiungere di essere davvero onorato di essere in scena con lui, di condividere praticamente quasi tutte le scene che mi vedono interprete con lui in scena. È incredibile quanto il teatro risvegli la possibilità anche in alcune persone che magari, cioè, noi ci siamo conosciuti qualche mese fa, però se si crea un'alchimia, un'onestà nel lavorare sulla scena, succede qualcosa di magico, di incredibile. E questo è un regalo che Giuseppe mi fa e che mi farà per tante sere, perché lo spettacolo avrà la fortuna di girare tanto, e questo è molto bello. E devo dire, vabbè, è stata una bellissima scoperta anche questo ruolo, sento una grande tenerezza.
Un catalizzatore, insomma, al teatro di emozioni, non solo per chi lo va ad assistere, ma anche per chi lo vive dall'interno. Siete in procinto di partire per una tournée lunga, quindi in bocca al lupo e buon lavoro a voi tutti.
Crepi.
Charlot. Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Gli ospiti, prima di tutto, nell'ordine, lo scrittore Bernardo Zannoni, vincitore nel 2022 del Campiello con I miei stupidi intenti, la dramaturg Linda Dalisi, i registi Michele Altamura e Gabriele Paolo K, che insieme lavorano nel collettivo Vico Quarto Mazzini, e infine Giuseppe Cederna, protagonista dello spettacolo tratto dal romanzo di Zannoni e dal titolo omonimo, prodotto dall'AC, che dopo il debutto a Lugano sta per partire per una lunga tournée. Grazie infine a Beniamino De Ritis, che ha curato la regia tecnica di questa puntata di Charlot. Charlot che vi dà appuntamento domenica prossima sempre alle 14.35 per una puntata incentrata sul racconto dei ghiacciai al tempo dei mutamenti climatici e condotta da Mario Fabio. Sul web e nel Play RSI invece trovate in ogni momento questa e tutte le puntate precedenti. In sottofondo le prime note di West Hartford con il pianoforte del grande Brad Mehldau. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.